scatola magica. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Siamo alla prima settimana e alla seconda puntata della trasmissione che dal lunedì al venerdì per tutto il mese d'agosto dalle 10 alle 11.30 costruiamo insieme. Eh sì, perché se ci sono persone tra voi che ricordano questa trasmissione e che insomma anche affettuosamente la aspettavano, perché come mi ha scritto qualcuno adesso è estate. Sicuramente c'è qualcuno che non sa di cosa stiamo parlando e noi stiamo parlando della nostra fantastica scatola. Scatola, scrigno, cassaforte, chiamatela come volete. Insomma, questo fantastico contenitore che ci serve a segnalare, e questo è il vostro compito soprattutto, segnalare delle cose belle, importanti, anche brutte, delle emozioni, dei valori, dei libri, della musica, insomma, tutte quelle cose lì. Insomma, che vi sembrano preziose, che vi sembrano importanti, che vi sembrano da conservare e che avete naturalmente voglia di condividere con gli altri. E sì, di condividere con gli altri, perché forse una delle cose che nella nostra scatola magica possiamo mettere, come dire, quasi d'ufficio, è proprio quella della condivisione, del muoversi insieme, non pensando esclusivamente a se stessi. Ieri abbiamo parlato di un progetto, secondo me, un progetto in realtà è già una realtà, è quella della digitalizzazione dell'archivio, della memoria, a proposito del processo, dell'ultimo processo sulla strage della stazione di Bologna, e quindi la memoria è entrata proprio in blocco nella nostra scatola. Vi ricordo ancora che possiamo tutti contribuire, non è un problema solo economico, voglio dire, basta anche un euro. Ma è importante, perché come ci diceva la nostra ospite di ieri, l'idea è quella di fare di questa operazione un progetto per l'appunto collettivo. Quindi il vostro nome, non con il vostro contributo, ma il vostro contributo economico sarà poi esaltato, diciamo così, con il nome alla fine delle puntate varie di questo progetto. Quindi andate, se volete, su Produzioni dal Basso, cercate Memoria, Bologna, Strage, insomma la trovate facile facile. Oh, ma dicevo che questa trasmissione la facciamo insieme, naturalmente la facciamo insieme con i vostri messaggi su Telegram, WhatsApp e SMS al 331 62 14 013, oppure con le vostre telefonate allo 0233 001 001, con le mail a diretta@popolarenetwork.it. ma anche con un altro indirizzo mail che è da utilizzare quando non sono in onda, e cioè la scatola magica @radiopopolare.it. Ecco, sono riuscita addirittura così a terminare la sigla, ma ci arriviamo piano piano, con calma, perché una delle cose che sicuramente la scatola magica ha al suo interno è anche, come dire, una gestione dei tempi un po' più rilassata, un po' meno nevrotica rispetto a quello a cui siamo abituati, diciamo, durante l'anno, e quindi insomma con dei ritmi che magari un po' ci opprimano. Allora io, no, questa non l'avete chiesta voi, ve la dico io, poi vado un po' a sciogliere alcune delle vostre richieste, o meglio dei vostri contributi alla nostra scatola magica. Adesso vi faccio sentire, insomma, lei a me piace moltissimo per i suoi percorsi, i suoi progetti e la sua musica.
Tra un cavallo e una formica c'è la mia vita. Sopra un campo aperta allo sguardo del mondo, tempeste che portano le guerre, e imbroglio questo tempo che mi gira intorno, cambiando un vestito, il colore, il mio sguardo, e affondo i piedi come un soldato, e questa marcia mi porta a una notte che arriva, a una notte che arriva. Cosa posso tenere nelle braccia? Ho ancora forza e coraggio, tanto coraggio, e affondo i piedi come un soldato, e questa marcia mi porta a una notte che arriva, a una notte che arriva. Un cavallo e una formica c'è la mia vita.
Questa, se non l'avete riconosciuta, era Nada con il suo, la sua, aiuto, l'ho persa, il titolo, Una notte che arriva, è il titolo di questo suo lavoro. Invece, a proposito di cose che ieri sono entrate nella nostra scatola magica, io vi ricordo sempre che la modalità, quando voi ci mi scrivete, ad esempio proponendo una canzone, un libro, un'emozione, insomma, non è che hanno una risposta automatica e immediata, perché così, appunto, parlavo anche del tempo che ci vuole, che possiamo ripigliarci, perché in qualche modo il mese di agosto tranne per chi continua, insomma, il suo lavoro costante di cura e di assistenza in generale, allargando il senso di questa cosa, continua, non c'è mese che ferma le questioni. Beh, dicevo, a proposito di richieste o di osservazioni che sono arrivate ieri, c'è ad esempio quella di Isacco, che ha mandato un messaggio niente po' di meno che dalla Papua Nuova Guinea, e lui ci chiedeva di mettere nella nostra scatola magica una canzone dei Led Zeppelin, ma insomma è Immigrant Song, e noi a tutte le vicende legate all'immigrazione siamo profondamente legati. E allora grazie Isacco per questo tuo contributo alla scatola magica, ed eccola qui. E questi erano i Led Zeppelin con Immigrant Song, voluto nella nostra scatola magica da Isacco, che ha mandato il suo messaggio niente po' di meno che dalla Papua Nuova Guinea. Io non so se ha modo di ascoltarla adesso, non ho idea di quale sia il fuso orario ci separa dalla Papua Nuova Guinea, ma insomma, comunque, se ieri ha mandato un messaggio, forse insomma sta sentendo che in qualche modo lo stiamo cercando e chiamando e accogliendolo nella nostra scatola magica. Poi, a proposito di cose accadute ieri, insomma, di vostri contributi di ieri, vi ricordo che naturalmente potete continuare a aiutarmi a riempire la nostra scatola magica con i vostri messaggi Telegram, WhatsApp e SMS al 331 62 14 013, oppure telefonando allo 02 33 001 001, o ancora con mail a diretta chiocciola popolarenetwork.it, ed è appunto quello che mi piacerebbe molto riuscire insomma a inserire. Dicevo che ieri c'era Nick che chiedeva in qualche modo di celebrare la grandezza di Louis Armstrong, che nasceva ieri, cioè la data era quella di ieri ed è esattamente il 4 di agosto del 1901, era la data di nascita di Louis Armstrong. Ho sentito Alessandro Braga che in qualche modo mi bruciava il compleanno con A Wonderful World, che io avevo naturalmente preparato, perché nella nostra scatola magica, insomma, l'idea di un mondo meraviglioso è la prospettiva verso cui ci muoviamo, non che lo sia adesso, anzi è orribile il mondo in cui ci stiamo muovendo in questo momento, ma a parte tutto ciò, dicevo che avevo scelto insomma tre canzoni, tre musiche, tre brani di Louis Armstrong, e a questo punto, sentite, vi propongo questo qua, che a me è un pezzo di cuore anche questo.
The shark has really deep dew, and he shows them pearly white. Just a jackknife as Maggie did, and he keeps it out of sight. When the shark bites with his deep dew, scarlet billows start to spread. Fancy gloves though, where's my heat, dear? So there's not a trace of red. Oh, on the sidewalk Sunday morning lies a body oozing life. Someone sneaking round the corner. Is that someone, McKnife? Yes, from a tugboat by the river, baby. A cement bag drooping down, and the cement's for the weight, dear, that you, Mackie, back down. Yes, Louis Miller disappeared, dear, after drawing out all his cash. And McHeat spends like a sailor. Did our boy do something rash? Sugi Tadrip, Jenny Diver, Lottie Lanier, sweet Lucy Brown. On the right, dear. Now that Maggie, back it down.
E vabbè, ho detto che questa canzone mi è particolarmente cara nelle sue molteplici interpretazioni, perché riunisce insomma musica, teatro, stiamo parlando di Bertolt Brecht, stiamo parlando di Kurt Weill, insomma, assieme a Louis Armstrong mi sembrava un terzetto meraviglioso. Comunque, insomma, nel corso della puntata magari qualche altra cosa di Louis Armstrong sentiremo. Intanto iniziano ad arrivare i vostri contributi, e allora scusate, ma a me l'aria condizionata mi fa veramente un gran male. Andrea scrive: nella scatola magica metterei le api e il miele che ci donano. A scriverci è Andrea, che è per l'appunto un apicoltore, mi manda anche una foto di un pezzo di arnia, insomma, quella struttura incredibile, straordinaria, che lì le api costruiscono come la loro casa. Invece un altro Andrea dice: praticamente se la mia zona di comfort, amo ascoltare voci diverse dalla mia, ma quando accendo e trovo la tua conduzione, soprattutto musicale, so che sarà come aprire una mia playlist Spotify. E una risata dai Led Zeppelin a Nada. Io allora li rilancio proponendo Kento con la sua Nostra Signora delle Lacrime, scritta dopo la sua esperienza in mare con una ONG di soccorso dei migranti. Kento dovrebbe essere, secondo me, un autore da sentire molto più spesso su Radio Pop. Andrea, io prendo nota e ti confesso anche che non conosco minimamente Kento, ma studio, prometto, e naturalmente domani e nei prossimi giorni avrai modo di onorare, diciamo così, questo autore ascoltandolo qui nella nostra scatola magica. Invece, i venti di guerra soffiano forte, l'uomo non impara, l'uomo dimentica tutto quello che abbiamo di bello, luoghi, tramonti, animali, relazioni. Questa ballata lo sottolinea dolcemente ed è il sud degli Arpioni. Anche questo, caro o cara, perché non capisco il tuo nome dalla immagine che c'è sul tuo WhatsApp, ma sarà quello. Ah, certo, mi correggono giustamente. Nicoletta dice: sarà un favo, non un'arnia. Certo, hai ragione, Nicoletta. Scusate, voi dovete avere un po' di clemenza nei miei confronti, perché voi sapete che io sono donna della notte e non tanto del giorno, quindi per me, insomma, la mattina è particolarmente complessa. Si parlava prima di quanto l'aria inquinata influisca anche sul nostro cervello. Ecco, io vivo a Milano da troppo tempo probabilmente, e quindi ma quindi, insomma, così. Allora, io sto allungando per questi secondi il tempo, perché come sempre alle 10:30 ci sarà una interruzione della trasmissione data dalle notizie delle 10:30 di Popolare Network, e poi la scatola magica inizia subito dopo con un ospite, e parliamo di un tema importante. Ora io vi guardo negli occhi e dico: ma potete chiamare adesso? Non chiamate adesso, addirittura due telefonate in contemporanea, non è possibile. Ragazzi, c'è il notiziario, ci sentiamo subito dopo, non vi scoraggiate, sono qui apposta per accogliere le vostre voci e il vostro pensiero. Quindi notizie e la scatola torna subito dopo. We'll be right back. Ed eccoci alla seconda parte della nostra scatola magica, che pian piano si riempie di sensi, di valori, di musica, di libri, di pensieri, di emozioni e anche di cose che non ci piacciono per niente, ma che insomma non possiamo mica fare gli struzzi e mettere la testa sotto la sabbia, no? Allora, nella nostra scatola magica di oggi ci entra a pieno titolo il nostro ospite, perché lui si chiama Antonio Nicoletti, è di Lega Ambiente, ha stilato una importante relazione a proposito degli incendi nel nostro paese e non sono belle notizie. Buongiorno Antonio Nicoletti.
Buongiorno, bentrovati.
Grazie per essere con noi. Senti, Antonio, dicevo che tu hai insomma steso una relazione per Legambiente, ma per tutti noi, che fa un po' il quadro della situazione degli incendi, che sappiamo arrivare puntuali tutti gli anni e che sono sempre insomma di una potenza devastante. Allora aiutaci a fare questa fotografia intanto, poi andiamo a vedere anche le cause, i rimedi, insomma tutto quello che certo. Ci interessa.
Ma la fotografia si ferma al 18 di luglio e stiamo già integrando i nuovi dati che sono dati ufficiali che ci fornisce il sistema europeo Copernicus EFIS e raccontano di una tragedia che si ripete, una rincorsa alle emergenze dove il tema, come dire, non è sconosciuto. Gli incendi boschivi in area mediterranea, del Mediterraneo, sono come dire periodici, sì. Quello che manca è agire con determinazione sulle cause e agire sulla prevenzione, nel senso che noi continuiamo a star fermi durante l'anno pensando che la prevenzione si faccia d'estate. In realtà d'estate non fai prevenzione,
certo.
D'estate rincorri gli incendi e, come capiscono anche i bambini, gli incendi sono più veloci di te, sono come dire, utilizzano come dire effetti, condizioni naturali, ma poi c'è il valore aggiunto determinato dall'uomo, da criminali, non parlate di piromani, perché significa che ci sarebbe una patologia. In realtà è gente che sa bene quello che fa, sa quando farlo, e questo ci è costato dall'inizio dell'anno 43.400 campi da calcio, quasi 31.000 ettari andati in fumo, con una serie impressionante, se calcoliamo dall'inizio dell'anno, 3,3 incendi al giorno,
no.
Un incendio ha colpito 47,5 ettari del nostro territorio, una via crucis.
Senti, senti Antonio Nicoletti, ricordiamo che gli incendi sono appunto la distruzione naturalmente della flora, insomma degli alberi, della macchia, di tutto quello che incontra, ma è anche la distruzione di migliaia e migliaia di vite di cui noi neanche ci accorgiamo.
Certo, non ci accorgiamo perché vengono distrutti gli habitat e l'intensità di questi fenomeni non dà il tempo agli animali più grandi si possono muovere, ma ci sono altri che hanno tempi loro,
certo.
Hanno condizioni particolari, e quindi noi alla domanda quant'è l'impatto sulla fauna, sulle specie, non siamo in grado di quantificarlo perché è incommensurabile, è una un dramma nel dramma che si, però non viene messo nel conteggio, perché non viene dato un valore, non valgono, e quindi nessuno li calcola.
È chiaro.
L'unica cosa che riusciamo a fare e calcolare i territori interessati e il numero di incendi.
E fare delle supposizioni sulle vite, oltre che degli alberi e delle piante, delle vite che vanno appunto dagli insetti agli anfibi, ai rettili, ai mammiferi, piccoli, grandi, eccetera. Voglio dire, è un universo.
Scusami, Cecilia, no? In alcuni casi noi abbiamo avuto anche vite umane negli anni passati,
certo.
Che a causa di incendi sono state perse. Quindi in quel caso sì, si può, diciamo, dire un certo numero. Sulle altre vite è complicatissimo.
Certo. Senti una cosa, e ti ho interrotto, tu dicevi appunto della vastità del fenomeno e di come la vostra registrazione, che si era fermata al 18 luglio, si sta già aggiornando, ahimè, ecco, ma c'è una mappa anche geografica, quali sono le zone più colpite, come l'avete individuate, sono in corso, dici qualcosa.
Ma sono le aree che di per sé sono più esposte ai cambiamenti climatici. Le aree, diciamo, del mezzogiorno hanno condizioni diciamo particolari, legate a fenomeni di siccità, di condizioni di desertificazione, anche di cattiva gestione del territorio, ahimè, lo dico da meridionale.
Certo.
Quindi noi abbiamo dei dati che investono la Sicilia, la Calabria, la Sardegna, la Campania, Lazio, la Puglia, la Basilicata, mi fermo qui.
Sì.
Tra queste ci sono anche le aree a presenza mafiosa, che non è indifferente a quello che accade attorno al sistema degli incendi boschivi, perché l'altra questione che noi dobbiamo sottolineare è che c'è un fenomeno generale in area mediterranea, c'è un valore aggiunto in negativo legato ai cambiamenti climatici che accelerano le condizioni sfavorevoli, c'è una cattiva gestione del territorio, ma c'è anche chi ha interessi specifici a fare, a provocare il caos e quindi innesca gli incendi.
Certo, e noi adesso andiamo a fare una, come dire, una zoomata, diciamo, su questo aspetto, però io continuo ancora per un momento. Abbiamo detto che quindi le aree centro-meridionali sono sicuramente quelle più interessate dal fenomeno, sì, per ragioni anche climatiche, ma anche purtroppo, come giustamente dicevi tu, in relazione a fenomeni di tipo proprio veramente criminale. Ecco, ma perché, insomma, noi siamo stati abituati negli anni a pensare che gli interessi legati agli incendi fossero a volte proprio del minuto bisogno di crearsi lavoro. Questa almeno è una leggenda forse metropolitana, ma ci aiuterai o meno a smentirla. E quindi, ad esempio, persone che appiccano il fuoco perché poi dopo, o per il rimboscamento o per altre ragioni, nella loro testa c'è la possibilità di un nuovo lavoro. E dall'altra parte invece interessi di tipo speculativo. Ecco, è tutto leggero. Cosa c'è di vero in tutto ciò?
Ma c'è tanta roba, nel senso che un tempo era come dici te, nel senso che noi avevamo operai stagionali nella mia Calabria, ad esempio, dove poteva capitare, ma questo è superato dal fatto che adesso, fortunatamente, anche alla nostra insistenza, i famosissimi operai forestali, che sono ridotti di numero, oggi sono inquadrati proprio nel sistema AIB, quindi questo è escluso. Negli anni sono cresciute altre attenzioni, ad esempio in Sicilia, in tante parti del meridione c'è stato un interessamento di chi gestisce in maniera illegale e illegittima i territori per il pascolo, e quindi o per contrapposizioni tra proprietari o tra affittuari e tante altre motivazioni ci può essere questo fenomeno, perché come si sa, il pascolo, diciamo, attraversato da un incendio l'anno successivo è quasi più rigoglioso, perché c'è stato un effetto immediato di cambiamento, poi sì, a lungo andare si perde di biodiversità, ma questo è sempre stato un fenomeno storico di utilizzo del fuoco per migliorare alcune pratiche agricole che oggi per fortuna non si fanno più. C'è questo, ci sono anche vicende come quella accaduta negli ultimi anni, ad esempio su villaggi turistici che sono stati, diciamo, come dire, messi a ferro e fuoco perché magari c'era qualche interesse non raccontabile rispetto a chi chiedeva il pizzo e così via. Il problema vero che noi abbiamo è che ci sono pochi casi che possono, diciamo, fare scuola perché sono pochissimi gli arresti su questo fenomeno, perché da una parte c'è una difficoltà di portare avanti le indagini, dall'altro c'è stata una deregolamentazione dei reati e quindi molti degli incendi passano in secondo piano perché non si procede. Faccio un esempio: lo scorso anno sono stati attivati 41.144 controlli sulle aree percorse dal fuoco, sono stati accertati 3.239 reati, solo 14 arresti e 459 denunce, perché poi le modifiche al codice, diciamo il declassamento da reati penali a illeciti amministrativi porta anche a questo. Faccio un esempio: noi abbiamo una legge interessante che è la 353 del 2000, che ha comportato un cambiamento culturale nel nostro paese, ma questa legge viene mal applicata, non viene, diciamo, osservata. Ma c'è anche un'altra novità: il reato di incendio da vegetazione, che prima non veniva considerato, oggi è la causa di innesco di tanti incendi che partono ad esempio dalle strade non manutenute e arrivano fino alle grandi vastità boscate. Quindi anche qui c'è bisogno di modificare non solo i comportamenti, ma anche, diciamo, le casistiche penali per dare la possibilità alle forze dell'ordine di investigare a casi e da quei casi tirar fuori diciamo le ragioni del perché.
Certo.
Ad esempio, è interessante quello che è successo la settimana scorsa: sono state arrestate dal Corpo Forestale della Sardegna due persone che sarebbero implicate nell'incendio di Villa Simius. Capire cosa c'è dietro quel fenomeno significa avere una lettura, però su casi ancora troppo limitati, e quindi il più delle volte noi rifugiamo le nostre ipotesi proprio, diciamo, in ipotesi o in casistiche generali che spesso non corrispondono alla realtà, perché la realtà è molto molto più complessa.
Antonio Nicoletti, tu, oltre a aver stilato questo importante rapporto che si chiama l'Italia in fumo, purtroppo, sei anche il responsabile nazionale delle aree protette di Lega Ambiente. Ecco perché c'è poi un fenomeno altrettanto inquietante, che è quello appunto della del fuoco proprio su aree protette di grandissimo interesse anche dal punto di vista naturalistico.
Certo, certo, una percentuale significativa colpisce queste aree che dovrebbero essere più difese, ma anche qui, se volete, anche un fatto scontato, diciamo prevedibile, mi correggo: molte di queste aree sono protette perché sono paesaggi forestali straordinari, quindi attirano di più l'occhio, ma c'è anche un tema di una non gestione adeguata e di adattamento alle strategie di conservazione rispetto ai cambiamenti climatici. I cambiamenti climatici in tutti i settori cambiano il paradigma, cambiano le priorità, quindi noi dobbiamo fare in modo che la pianificazione forestale, ad esempio, e il nostro paese è un disastro da questo punto di vista, perché solo il 18% del territorio forestale nazionale, ed è globalmente e totalmente 40% del nostro paese, è pianificato, ma la pianificazione forestale non può non tener conto della pianificazione legata all'antincendio boschivo e che a sua volta deve tener conto di un fattore nuovo, abbastanza conosciuto però, che sono i cambiamenti climatici. Tutto questo complica il fenomeno, ma non perché non c'è una soluzione, perché le soluzioni non si applicano, perché la pianificazione, e lo sappiamo bene, in tutti i settori che riguardano le questioni ambientali viene non considerata. Quindi noi abbiamo una grande passione per gestire le emergenze, ma per quanto riguarda la prevenzione, che in questo caso comincia dal bosco, dal 1 gennaio al 31 dicembre, ma comincia anche dal 1 gennaio al 31 dicembre a mantenere bene meglio, ad esempio, le strade, le aree abbandonate, le aree che prima erano aree agricole, che si chiamano aree di interfaccia, che si confrontano direttamente con i centri abitati. Allora, quando si vedono queste aree fortemente abbandonate, è chiaro e evidente che quelli sono, diciamo, in balia di qualsiasi fenomeno, dall'abbandono di rifiuti, dalle attività illecite, ma anche degli incendi. Quindi noi dobbiamo rifare i conti con le nostre strategie e dobbiamo mettere al centro i cambiamenti climatici, che sono il fenomeno principale che bisogna combattere, perché generano diseconomie, rischi per le persone e rischi per il pianeta.
Senti, Antonio Nicoletti, poi andiamo a chiudere questo ragionamento, ma facciamo chiarezza su una cosa. La legge cosa dice a proposito dei terreni bruciati? Voglio dire, ricordo vagamente una questione per cui, ad esempio, non erano edificabili se non dopo 5 anni o qualcosa del genere.
Ricordi bene, Ricordi bene. La 353 dice, e per questo è stata una legge innovativa, anche negli anni è stata in alcuni punti migliorata, ma è disapplicata. Nelle aree percorse da fuoco, ad esempio, non si può cambiare destinazione d'uso, e questo è un punto. Nelle aree percorse dal fuoco non si può esercitare l'attività di caccia, e questo è un altro punto, per un certo numero di anni. Sulle aree percorse dal fuoco non si può pascolare, e questo è un altro punto. Il problema banale è che questi vincoli non vengono applicati, oppure se vengono applicati nessuno li fa rispettare, perché c'è un problema di vigilanza sui territori. Noi abbiamo fatto delle scelte, abbiamo inquadrato il Corpo Forestale dello Stato in un'entità più grossa, che sono i carabinieri forestali, ma poi non è rimasto nulla. Questo non significa che dobbiamo riprendere il modello del Corpo Forestale. Dovevamo, anzi, essere consapevoli che veniva sguarnito un processo e bisognava occuparlo con strumenti nuovi, che sono stati assegnati ai comuni, ma i comuni non sono nelle condizioni di farlo. Tanti piccoli comuni non sono in grado di fare il catasto delle aree percorse dal fuoco come chiede la legge, e su questo imporre i vincoli. Alcuni non possono, altri non vogliono, e quindi, diciamo, la frittata è bella e fatta, nel senso che si continua a utilizzare questi terreni come se nulla fosse. Allora, noi dobbiamo uscire da questo blob di responsabilità di leggi che sulla carta sono fantastiche e poi, diciamo, nella realtà concreta,
certo,
nulla accade, tranne gridare quando c'è l'emergenza.
Certo. Senti, andiamo a chiudere questa nostra conversazione facendo anche quello che usate voi alla fine del vostro rapporto, diciamo così, e sono delle concrete azioni possibili. Vogliamo dire, un po' le hai già dette, diciamo, tra le righe, vogliamo sottolinearne almeno qualcuna?
Certo. Ma la prima cosa è che bisogna migliorare in questo quadro istituzionale nuovo di competenze riassegnate sugli incendi boschivi. C'è bisogno che qualcuno abbia il pallino del comando. Noi pensiamo che deve essere la Protezione Civile Nazionale che assuma il ruolo di coordinamento, diciamo scandendo le fasi di prevenzione che devono fare le regioni e chi si occupa di foreste, la parte di lotta attiva che fanno i vigili del fuoco, le indagini su post incendio che devono e continuare a fare sempre meglio i carabinieri forestali, e poi c'è bisogno che la filiera si chiude con i comuni, gli enti territoriali che applicano le limitazioni, e però c'è sempre bisogno di quel primus inter partes che, diciamo, verifica che tutto questo accade. Oggi non è sempre così. Bisogna integrare le strategie di adattamento ai cambiamenti climatici con le pianificazioni che dicevo prima, forestali e urbanistiche. Forestali per quanto riguarda le aree rurali, urbanistiche per quanto riguarda le aree urbane, sempre più aggredite dagli incendi boschivi. Bisogna che si gestisca in maniera intelligente i territori che non sono più utilizzati in agricoltura, con il pascolo prescritto, con tutte le strategie di sviluppo rurale che riducono la presenza di biomassa non utilizzata e che rischia di andare bruciata. Bisogna che noi coinvolgiamo di più i cittadini e le comunità locali in azioni attive, e le Fire Smart Community e le Fire Smart Territory sono scelte che sono state fatte in altri paesi. Dobbiamo guardare con attenzione per ridurre gli impatti, e questo non significa che già in Italia non si facciano cose interessanti, perché ad esempio la regione toscana fa una pianificazione specifica per gli incendi in maniera molto intelligente, come la regione Piemonte lo fa per la pianificazione forestale generale, che integra le cose che si diceva prima: gestione forestale, antincendio boschivo e cambiamenti climatici. E poi c'è anche la tecnologia che ci aiuta, non come unico strumento per bloccare gli incendi, ma come ausilio ad una migliore gestione degli incendi boschivi. Noi lo facciamo ad esempio utilizzando con Inuit le torri di telefonia, di trasmissione dati, applicando la sovraintelligenza artificiale o le termocamere che spiegano, che allarmano quando c'è un incendio in corso, ma si possono benissimo utilizzare i droni per azione preventiva, ma non possono essere l'unico strumento di prevenzione. La flotta dei Canadair e tutti gli interventi devono essere in mano pubblica, deve essere il paese che si fa carico di questi eventi, e quindi non possiamo andare dietro a imprese private, perché è giusto che l'Italia si doti di un suo, sempre più lo sta facendo, ma deve farlo sempre più, deve avere in mano il pallino delle decisioni.
Ecco, Ennio ci scriveva per dire che in Francia hanno i semafori antincendio, quando il rischio è alto le aree sono chiuse, nessuno transita, che fa parte insomma un po' anche delle cose che dicevi tu. Naturalmente questi sistemi servono a proteggere gli umani, non il resto della vita che negli incendi si perde.
Rispondono al concetto dell'emergenza e non della prevenzione.
Certo. Antonio Nicoletti, responsabile nazionale delle aree protette di Lega Ambiente e relatore di questo dossier l'Italia in fumo, che ci ha, ahimè, ricordato che soltanto dal 1 gennaio al 18 di luglio gli incendi sono riusciti a devastare territori pari a 43.400 campi di calcio, per dare concretezza e visualizzare di cosa stiamo parlando. Io ti ringrazio tantissimo, non solo per questo dossier e per il lavoro che fai, ma per essere stato qui alla Scatola Magica, e ti saluto chiedendoti anche: la nostra Scatola Magica è il contenitore dove noi mettiamo con gli ascoltatori e le ascoltatrici le cose importanti, i valori, i pensieri, le politiche, la musica, i libri che ci sembrano importanti da condividere. Ti viene in mente una cosa che ci vuoi mettere tu nella nostra Scatola Magica?
Ma io direi l'attenzione dei cittadini alla musica, alle parole, ma soprattutto alle azioni giuste, e che aiutano a salvare il pianeta e a salvare noi stessi. Io ci metterei questa cosa qui.
Allora, Antonio, io ti ringrazio veramente moltissimo per il tuo contributo e per essere stato qui con noi.
Grazie a voi, a presto.
E buon lavoro, ciao, ciao, ciao.
Grazie, ciao.
Ecco, ciao. Quindi mi spiace perché Ennio ha riscritto no prevenzione alle calanche, se c'è caldo e vento non ci si può andare in modo da eliminare il rischio che un incendio si generi. Questa era la precisazione che Ennio voleva fare a proposito del suo contributo sulla questione dei semafori che si attivano a proposito degli incendi. Grazie Ennio per questa tua precisazione. Sono le 11, questa è la scatola magica che è iniziata praticamente ieri e che vi terrà compagnia invece per tutto il mese d'agosto. Come sapete, la scatola magica la riempiamo insieme e quindi i vostri contributi sono essenziali. E io dunque intanto, allora aspettate un attimo qua perché c'è una cosa, io ho mandato la canzone dei Led Zeppelin, Immigrant Song, che era una canzone voluta da Isacco che ci ha scritto ieri dalla Papua Nuova Guinea. A questo proposito Lorenzo scrive dicendo: vi informo che la canzone dei Led Zeppelin, appunto quella di cui parlavamo prima, non è proprio un invito alla convivenza tra i popoli, ma un inno al colonialismo. Lorenzo, effettivamente è una canzone che insomma parla di conquista di terre, è una canzone insomma che si vuole immersa nel mondo, insomma quello dei vichinghi, delle saghe nordiche e via di seguito. E io comunque ti ringrazio per la precisazione, ed è sempre interessante e assolutamente fondamentale avere come dire le vostre puntuali precisazioni. Ora, care e cari, non su vostra richiesta ma su mio desiderio, mettiamola così, mi piacerebbe tanto farvi sentire una cosa, ma il mio problema reale è che non so ancora utilizzare il nuovo lettore di CD che tanto pure avevo chiesto ci fosse, e quindi non so se riesco a fare questa operazione. Ci provo così in diretta e vediamo che succede.
Thank you.
Eccoci qui alla scatola magica. Io non credo che questa ascoltatrice o ascoltatore abbia aspettato, o forse sì. Pronto?
Sì, pronto.
Ah, ciao, chi sei?
Aspettato, sono Gaspare. Ciao,
ciao Gaspare.
Guarda, sono contento che hai ripreso l'appuntamento con noi ascoltatori, la scatola magica, e io... Ricordo ancora, volevo fare un ricordo praticamente per mio fratello,
sì.
Ormai sono 3 anni che è scomparso, e ricordo, un ricordo indimenticabile, che è stato quello del mitico concerto delle Zeppelin al Vigorelli, che poi è finito come è finito, però vabbè, tra scontri, vabbè, va, però... ricordo molto bene quel concerto lì, e per ricordare Pippo, per ricordare mio fratello,
sì.
Pippo, volevo così che mandassi in onda quel brano che c'era stato interrotto dalla polizia a suon di lacrimogeni e robe varie, che era Walla Lotta Love.
Era, scusa, ridimmelo?
Walla Lotta Love.
Ok.
Walla Lotta Love. Che è brano celeberrimo delle Zeppelin, che mi piacerebbe molto riascoltarlo anche in memoria
di Pippo, tuo fratello. Pippo. Sì. Certo. Gaspare, ti ringrazio e naturalmente cercheremo di inserire anche questo nella nostra scatola magica. Grazie mille anche per la pazienza dell'attesa.
Grazie Cecilia, un abbraccio, un saluto. E complimenti per la trasmissione.
Ciao. E io naturalmente abbraccio, saluto Gaspare e il suo ricordo del fratello Pippo. Intanto però c'è qualcuno che chiede un aiuto, e magari riusciamo anche a dare delle spiegazioni, esco dal vostro argomento, ma per chiedere un'informazione importante. Abito in zona di Guarda, quindi stiamo parlando di Milano. Nella passatoia mi è capitato per 2 volte di trovare 20 api morte. Da cosa dipenda non saprei. Chi posso contattare per cercare di capire qual è il problema? Grazie. Ecco, vabbè, insomma, magari all'ascolto qualcuno di voi è in grado di aiutare il nostro ascoltatore o la nostra ascoltatrice, ahimè non ci dice il nome, quindi io vi invito sempre a mettere un nome nei vostri messaggi, perché mi sembra bello e giusto, visto che entrate nella scatola magica, è bello che ci entriate anche con il vostro nome. Ad esempio Marta ha scritto dicendo: con il dilagare della guerra nella striscia di Gaza, in Ucraina, in Sudan, l'umanità implora la pace con auspicio di pace e biasimo della guerra. Ti chiedo di mettere nella scatola magica queste 2 canzoni. C'era un ragazzo di Gianni Morandi e Sparame Piero di Fabrizio De André. E io, Marta, naturalmente entrambe le canzoni le metto di cuore nella nostra scatola, perché è importante, importantissimo direi, il messaggio che c'è dietro questa tua richiesta. Sono le 11:13 minuti, tra non molto la trasmissione si chiude, ma io c'ho degli arretrati. Ad esempio Giuseppe ha scritto per dire: oggi 5 agosto bisognerebbe suonare Gorizia, tu sei maledetta. In realtà certo, come sai Giuseppe, io non ho, questa non è una trasmissione di musica richiesta, ma la tua richiesta su Gorizia, o Gorizia tu sia maledetta, che celebra in realtà una delle tragiche, terribili battaglie della Prima Guerra Mondiale, e in realtà battaglia che non è durata un giorno solo, ma tanti giorni, e quindi faccio, credo, senza problemi a te, in tempo a metterla nelle prossime puntate. Scontentissimo di risentire la scatola magica, come ogni anno ti chiedo di salutarci la gatta Luna che gira lì dentro, ed è un abbraccio da Gianfranco e Silvana, e naturalmente nella nostra scatola magica assieme alla gatta Luna ci sono Sciara, ci sono Peppe, Carmelo, insomma tutte le nostre appassionate e appassionati compagne di strada. Parliamo di cani, gatti e altri animali, e nella nostra scatola magica loro ci sono e vivono felici, e quindi ringrazio Gianfranco e Silvana anche per questo ricordo della gatta Luna. Antonella aveva scritto prima del notiziario dicendo: una scatola magica ci metterei i compagni e le compagne che lottano per la pace e la giustizia sociale, come quelli di Rifondazione Comunista. Antonella, va bene, facciamo lo spot a Rifondazione Comunista, ma adesso ha rilanciato dicendo: quindi l'Internazionale. Questo io lo accolgo naturalmente con grande gioia, insomma, quindi l'Internazionale ci sta benissimo nella nostra scatola magica. Allora, le 11:15 minuti, vi ricordo che questa è la scatola magica che riempiamo insieme con tutte le vostre i vostri suggerimenti, le vostre richieste, i vostri percorsi, che potete esplicare, diciamo così, mandando WhatsApp, Telegram, SMS al 331 62 14 013, oppure telefonando allo 02 33 001 001, perché a noi piace sentire, a noi Cecilie, perché ci moltiplichiamo nella scatola magica, ma no, spero proprio di no per tutti voi, dicevo, però insomma a noi piace anche sentire le vostre voci in diretta, perché la voce è sempre insomma un qualcosa di importante, che dice molto di noi e di voi. Rimane un po' inascoltata, diciamo così, la domanda dell'ascoltatrice o ascoltatore, forse perché non ci ha detto il nome, allora nessuno gli vuole rispondere, che ci diceva appunto della sua osservazione a proposito di queste api morte nella passatoia nella zona Niguarda. Magari qualcuno di voi invece è in grado di dircelo. Vediamo qui chi parla. Pronto?
Buongiorno, io chiamo da Roma.
Sì?
Per una richiesta, grazie per il lavoro che fate, va bene.
Ma come ti chiami, scusami?
Teresa, scusa.
Ciao Teresa, figurati. Dici
senti, vorrei sentire in questi tempi di sovranismi folli,
sì,
nostra patria al mondo intero.
Nostra, certo, nostra patria, il mondo intero, nostra legge, la libertà.
La
certo.
Libertà. Grazie.
Sì, quindi tu sai che non te la mando adesso, ma che
sì,
sarà
vabbè,
mandato
vabbè,
nei
vabbè.
Prossimi giorni, però è importante.
Comunque.
Senti,
sì.
Teresa, come si sta a Roma?
Ma guarda, ancora dopo il grande caldo c'è stata questa decina, quindicina di giorni buonissimi, perché è un po' caldo ma ventilato.
Sì.
Si sta ancora bene in attesa di quello che paventano
certo.
Tutte le possibili future condizioni, insomma,
sì.
Però non si sta male, devo dire, soprattutto si sta bene perché Roma è vuota, si è stato male fino a ieri perché siamo state non invase,
di più,
di
eh.
Più. Di più. Io rimango, per carità, atterrita a vedere gente tra i 15 e i 20 anni che batte le mani e dice: Viva Maria, abbiate pazienza.
Lo so, sono cose che.
Sto il cuore, perché io ero panca all'età vostra, vabbè. Va bene, grazie.
Grazie Teresa anche per questa così squarcio su una Roma un po' schizofrenica, diciamo.
Esatto.
Grazie mille.
Buon lavoro, ciao.
Grazie a te, grazie a te. Anche bello sentire una voce romana e a questo proposito ricordare appunto che lei alla loro età era punk e loro sono lì che insomma, con tutto il rispetto per i credenti, ma insomma si riferiva naturalmente a questo giubileo dei giovani che ha visto una presenza abbastanza sconvolgente di giovani in quel di Roma. Ma sappiamo che Roma è, ahimè, la città attraversata costantemente di tutto e di più, e vabbè, io rido perché fa un po' sorridere questa cosa. Vi volevo dire che io qui non riconosco, comunque, ciao, Cesia, sono il vecchio Vasco. Ti scrissi per chiedere aiuto per il rifugio La Rocca degli Angeli di Rocca De Giorgi in provincia di Pavia, dove ho vissuto 6 mesi, che aveva lo sfratto. Ora ha trovato un nuovo rifugio a Arena Po, quindi sempre lì nel Pavese. C'è una votazione per premiare i 7 progetti migliori e bisogna votare perché sono 42esimi. Andate sul sito La Rocca degli Angeli e votate. E grazie, tanti baci anche da Mauro di Robecco Pavese, e ci vediamo nella scatola magica. E grazie Vasco per aver ricordato questo rifugio, il rifugio La Rocca degli Angeli. Allora, se vogliamo aiutarli possiamo andare nel loro sito e votarli e quindi sostenerli in qualche maniera. Pronto?
Pronto? Pronto?
Sì, ciao, chi sei?
Salve, mi chiamo Annalisa.
Ciao Annalisa.
Volevo chiederti, avete per caso comunicato anche nelle precedenti edizioni così che c'è un presidio da 2 mesi in Piazza Duomo di circa 80 persone per il popolo palestinese?
No, non l'abbiamo ricordato in specifico in questo spazio, ma hai fatto bene
allora
a ricordarlo.
Volevo ricordarti, certo, che da 2 mesi stiamo facendo un sit-in silenzioso con, sì, cartelli e bandiere da circa 2 mesi tutti i giorni per 1 ora dalle 6:30 alle 7:30.
Dalle 18:30 alle 19:30.
E in quale? Siamo partiti in 10 e ci siamo in 80.
Bellissima.
Non è un'associazione particolare, è proprio liberi, tutti liberi.
Spontanea.
Sì, spontanea, ed è una specie di flash mob, non è proprio un presidio,
chiaro,
perché è silenzioso, non ci sono slogan, però certe volte il silenzio parla più delle urla.
Assolutamente delle d'accordo. Senti Annalisa, in quale angolo di Piazza del Duomo, perché
davanti
è grande?
Proprio al Sagrato.
Davanti al Sagrato.
Oggi saremo dalle 6:30 alle 7:30,
quindi,
scusami, dalle
18:30
alle 19:30.
Alle 18:30 alle 19:30.
19:30 tutti i giorni a oltranza.
Va bene, allora ti ringrazio Annalisa e ti...
Okay.
Ti metto in tutta intera assieme.
Comunicato, quindi tutto è stato comunicato anche agli organi, così che sarà oltranza e tutto a posto.
Perfetto, e io ti ringrazio molto e ti inserisco nella nostra scatola magica. Ciao. E quindi che per chi vuole testimoniare la vicinanza, e mo ci vuole come si fa a non testimoniarla, al popolo palestinese, può, come avete sentito, partecipare a questo sit-in, flash mob, insomma chiamatelo come vi pare, ma non così. Gianni scrive: ma no, dicono viva la Maria, riferita alla telefonata di Teresa da Roma, ma temo Gianni che non sia esattamente così. Lori è chi ci chiedeva aiuto a proposito delle api che vede morte in zona Niguarda, e insomma, se non oggi, insomma nei prossimi giorni cerchiamo insieme di aiutarla a capire meglio. Intanto riscrive Nick, che ieri aveva chiesto di Louis Armstrong, e ci dice che lui nella scatola magica, naturalmente ci mette anche dei libri, ci manca che la scatola magica non abbia la sua bella, bellissima sezione di libri. Ebbene, lui ci mette questo libro il più grande uomo scimmia del Pleistocene di Roy Lewis. Nick, grazie, una bellissima segnalazione e ti ringrazio molto. Intanto ricordo, Lori in zona Niguarda ha visto queste api già più di una volta, queste api, questa ventina di api morte, si chiede il perché e che cosa può essere, e quindi mi raccomando, cerchiamo di aiutarla nella risposta e nelle risposte. Dunque, io cosa posso fare? Perché avevo in qualche modo no, scusate, ma qui c'è un messaggio di Norma che non capisco, mi sembra un messaggio tecnico che non mi è chiarissimo, quindi lo lascio al momento ai posteri o ai futuri chiarimenti. Intanto saluto Manuel che appunto faceva un commento a proposito dell'intervento di Antonio Niccolini di Legambiente e sul report a proposito degli incendi in Italia, dicendo, chiedendosi quanti Canadair antincendio e quanti droni da ricognizione si potrebbero acquistare con anche soltanto il 30% dei miliardi che il governo escatologico attuale sta buttando in armi. Caro Manuel, insomma, è una domanda un po' retorica la tua e la accettiamo in questi termini. Allora, in realtà in questo momento non riesco, ma però, sentite, ma però non si dice, perdonatemi, però insomma in fondo Nick che ci ha inserito il primo libro con titolo e autore, bello chiaro, forte e chiaro, nella nostra scatola magica di questo agosto 2025, chiedeva ieri Louis Armstrong, e allora sapete che faccio? Che io quasi quasi, invece di salutarvi con la sigla della scatola magica, vi saluto sfumandolo poi con un grandissimo classico di Louis Armstrong, così lo omaggiamo tantissimo oggi, e intanto vi ricordo che la scatola magica torna domani sempre dalle 10 alle 11.30, ma che potete scrivere nel corso, insomma, del giorno, della notte, quando vi viene in mente, anche all'indirizzo lascatolamagica@radiopopolare.it per i vostri suggerimenti. E intanto Cecilia Di Lieto vi saluta, vi ringrazia come sempre dell'ascolto e della partecipazione, e a domani allora. Ciao ciao!
Now, ladies and gentlemen, here's one you all can sing with us when the saints go marching in. Saints go marching in. Yes, I want to